Volevo dire che ho un rapporto, diciamo, quasi familiare con la Sicilia, nel senso che avevo uno zio normanno, anzi più che normanno, nel senso albino, che era nativo di Chiusa Sclafani. Quindi quello, diciamo, le prime cose che ho imparato sulla Sicilia, le ho imparate da lui quando ero ragazzino. Lui mi parlava, mi raccontava con questo accento largo, no? Molto. Devo dire, già in Romanzo Criminale mi ero appoggiato per alcune parti in siciliano a un palermitano, cioè a Pier Giorgio Di Cara, mio amico scrittore e commissario di polizia, che poi in sede di revisione il romanzo è passato da una redattrice catanese. E allora lì si sono sviluppate delle grandi discussioni se si scrivesse a dritta o a gritta, no? Cioè con termini. Con largo sfoggio di dizionari palermitani, di riferimenti, insomma, bisognava trovare un punto di contatto. Ora, qui chiaramente la domanda è stata, scrivi i traditori simulando una lingua ottocentesca? No, mi sembra fuori dal tempo, non l'avrebbe letto nessuno. Tra l'altro la lingua ottocentesca della manualistica o della documentaristica ufficiale è molto diversa dalla lingua dei diari. Ci sono dei documenti veramente stimolanti, veramente di grande interesse che io ho divorato, il diario di Massari, per esempio, che era un avvocato tarantino, segretario particolare di Cavour. Io dico, scherzando, era il delegato agli affari sporchi di Cavour, nel senso che Cavour tramite Massari intratteneva rapporti con la Masa, con Mazzini stesso, cioè con quei rivoluzionari radicali che ufficialmente condannava, a volte condannava anche a morte, ma che poi riceveva di nascosto a Palazzo Carignano per cercare di, come scrive in una sua lettera, trar partito dai radicali, perché l'interesse di Cavour era comunque quello dell'unità d'Italia, anche con l'aiuto dei radicali. E quindi, insomma, oppure il diario di Giorgio Asproni, patriota sardo, ex prete, un diario che io ho scoperto mentre lo cercavo, era un'edizione introvabile, ho scoperto a casa di un mio caro amico, cioè un giorno vado a casa di questo amico, vedo un ritratto di un gentiluomo ottocentesco, piuttosto brutto, devo dire, una faccia piuttosto arcigna, dico, ma scherzando, chi è quel brutto fatto? Dice, è il mio trisavolo Giorgio Asproni, Zen, e Zen, scrive un romanzo, ti espone anche a delle esperienze di questo tipo. Ecco, nei diari usavano una lingua molto più aspra, molto più viva e anche molto più comprensibile per noi, molto meno antiquata della lingua aulica che ci è stata tramandata dalla tradizione. Le stesse ricordanze di Settembrini, per esempio, sono un testo agile, scritto intorno al 1870, ma con un italiano ancora oggi, gestibile e godibile. Però c'era il problema dei dialetti. Un trevigiano, un milanese, un napoletano, un romano parlavano lingue settoriali, non parlavano l'italiano, no? La stessa classe dirigente piemontese in realtà è napoletana, si esprimeva più volentieri in francese che non in italiano. D'Azeglio e il Cavour si scambiavano lettere in francese. Allora, per fortuna, gli scrittori sono una comunità, non tutti, ma insomma buona parte sono una comunità. E allora uno scrittore veneziano mi ha aiutato nelle sfumature del dialetto veneziano trevigiano, addirittura c'è il carteggio, quindi lui mi manda, io gli ho detto traducimi in veneziano questa frase, lui mi ha detto te la traduco in veneziano o in trevigiano? Perché il tuo protagonista è trevigiano. Uno scrittore napoletano mi ha messo a disposizione, Davide Morganti, mi ha messo a disposizione dei testi storici, diciamo uno statuto storico della camorra della metà dell'Ottocento che ti permette di capire anche, insomma, di entrare nel gergo e così via. Questo perché la disunità linguistica era tale che, diciamo, le bande di picciotti che si uniscono ai mille hanno ciascuna uno o più traduttori per entrare in contatto con gli ufficiali superiori, con gli ufficiali garibaldini. Ancora nel famoso sette e mezzo di Palermo, io ho messo le mani su alcune di quelle documentazioni, grazie a un altro amico siciliano, diciamo ieri, Gaetano Savatteri. Ancora allora, il comandante della piazza palermitana, che è Gabriele Camozzi, vecchio volontario garibaldino, maggiore generale, uno che era rimasto uno dei pochi garibaldini integrati nell'esercito unitario, non capiva la lingua, c'era una grande difficoltà a comunicare. E ovviamente il problema della lingua era strettamente legato al problema delle classi, nel senso che tra classi colte, quella limitatissima percentuale di italiani alfabetizzati che erano in grado di leggere libri, scrivere lettere e comunicare tra loro, si potevano anche comprendere. Il popolo era tutta un'altra.